il fatto che la vostra ordinazione presbiterale si è inserita in questa celebrazione dell'ascensione del Signore che si apre questa sera e vive domani la sua pienezza, non la considerate un fatto casuale. Nulla nei disegni di Dio avviene mai a caso. E non considerate, permettete che ve lo dica, nemmeno casuale che domani, il 13 maggio, sia un giorno particolarmente significativo per i devoti di Maria Santissima, che si sentono di avere un particolare legame con questo giorno nel ricordo della Madonna di Fatima. La nostra vita cammina sulla terra, ma va al ritmo del cielo. Per noi che crediamo, la vita non è solo qui, ha sempre uno sguardo più in alto e più profondo. E le cose che accadono in questa vita prendono senso e valore se prima di tutto non le facciamo noi, ma le fa Dio. Papa Francesco ripete spesso questa idea con una espressione spagnola che non esiste in italiano: a Dio piace primear, anticipare, essere colui che ci traccia la strada. E credo che voi nella vostra vita questo l'abbiate sperimentato tante volte. Quando uno pensa ad essere arrivato a una tappa in un posto e di esserci arrivato magari con fatica, con un'evoluzione interiore, con un impegno, poi in realtà si rende conto che il Signore ci ha preceduto. Il Signore vi precederà sempre. Il Papa lo ha ricordato nella bellissima omelia che ha tenuto, nel bellissimo discorso che ha tenuto per il 50° del cammino. Ogni volta che andate a portare l'annuncio, sappiate che il Signore e il suo Spirito vi hanno preceduto e lì hanno preparato la strada. Gesù, salendo al cielo, ci prepara la strada, ci indica la via e va a primear, ad aprire la strada. Noi per questo non dobbiamo aver timore di sentirci piccoli, perché lo siamo. Prima Don Mario, per rispondere alla domanda del Vescovo, ha dovuto dire, dalle informazioni assunte presso il popolo cristiano, sono certo che ne sono degni, credeteci, credeteci, che tutta la preghiera della Chiesa vi ha reso un po' degni di questo dono. Non che siete stati bravi voi, tutta la preghiera della Chiesa vi ha reso un po' degni di questo dono. Ma credete anche che sarete sempre piccoli, come sempre, tutti noi. Siamo sempre piccoli e indegni. E tutti noi, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, dopo aver constatato che per la parola di Cristo, che noi abbiamo ripetuta, Cristo si è fatto davvero presente, realmente presente, nel pane e del vino, diciamo: che grande mistero della fede. Questo stupore non va abbandoni mai. Che grande mistero della fede. Non va abbandoni mai lo stupore che attraverso voi Cristo si fa presente nella sua Chiesa. Ed è lo stupore di ogni prete. E deve restare ogni giorno della vita. Ed è lo stupore di chi si sente peccatore e fragile, ma sa che Dio fa grandi cose attraverso di lui. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto per me, attraverso di me, l'Onnipotente. E le farà. Fidatevi. Come vivere allora questo momento, che, ve lo dicevo prima, è solo l'inizio. Si comincia a diventare preti. Non siete diventati preti. Si comincia a diventare presbiteri. Perché la stola definitiva, quella dell'ordinazione perenne, ve la darà il Signore quando lo incontrerete. Quando, chiudendo la vostra esistenza terrena e entrando nel cielo, in quel giorno riceveremo la stola definitiva. Fino a quel momento anche il vescovo è un apprendista prete, come ricorda la Dalmatica, è un apprendista diacono ed è un apprendista vescovo per sempre. La seconda lettura, portatevela dietro da questo giorno. Portatevela dietro come una regola di vita. Lì il Signore ha illuminato Paolo per dire con grande chiarezza: prima di tutto e più di tutto, coltivate in voi i sentimenti che Gesù ci ha testimoniato vivendo da uomo. Gesù, vivendo in pienezza la sua umanità, ci ha testimoniato sentimenti di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Ecco, questi sentimenti siano i vostri. Prima di assomigliare a Cristo sommo sacerdote, assomigliate a Cristo uomo. Confrontatevi ogni mattina col Vangelo. Se vorrete essere preti, siate uomini, sul modello di Cristo. E in quel testo che parla della Chiesa e di come tutte le vocazioni contribuiscono a costruire la Chiesa, c'è un'insistenza forte, grande, sull'unità. L'unità, costruite l'unità, costruite l'unità della Chiesa, costruite l'unità del presbiterio, costruite l'unità della parrocchia, costruite l'unità delle comunità. Guardate, le comunità che pregano danno una grande testimonianza. Le comunità generose danno una grande testimonianza. Le comunità attente agli altri danno una grande testimonianza. Ma se sono divise, che testimonianza cristiana diamo? Costruite l'unità. L'unità delle comunità di cui fate parte, l'unità delle comunità che vi saranno affidate, l'unità delle comunità parrocchiali, l'unità della grande comunità della Chiesa. Un prete un po' di giorni fa mi ha detto: ho capito, lei c'ha una fissazione, tenere tutti uniti. Beh, allora hai capito. Hai capito il vescovo. Sì, sì. Perché so che questo il Signore ci chiede. E per questo vi chiedo, lavoriamo insieme. Lavoriamo insieme. Servono quei sentimenti. E poi serve quello che dice, parlando dell'ascensione, per cui questo testo è stato messo qui proprio nel giorno dell'ascensione: salendo al cielo ha portato con sé prigionieri per distribuire doni agli uomini. Come si costruisce l'unità? Non la costruiamo noi, la costruisce Cristo. La costruisce Cristo in due modi: facendoci suoi prigionieri e donando i doni dello Spirito. L'unità della Chiesa si costruisce innanzitutto a partire dai doni dello Spirito, da tutte le ricchezze che lo Spirito dona alla sua Chiesa. Non dimenticate mai quell'elenco di doni, perché la Chiesa si costruisce quando si valorizza la ministerialità di ognuno. I doni dello Spirito che ciascuno ha ricevuto. Non potrete mai costruire la Chiesa senza le famiglie. Non potrete mai costruire la Chiesa senza le famiglie. Senza le famiglie che fanno fruttificare il dono del loro matrimonio, non potrete mai costruire la Chiesa. Così non potrete mai costruire la Chiesa senza i battezzati. I cristiani che fanno fruttificare il dono del loro battesimo, che ne diventano coscienti, che ne lodano il Signore e che si sforzano di viverlo in pienezza, senza questo non si costruisce la Chiesa. E così tutti gli altri ministeri e anche i ministeri istituiti. Non si può costruire la Chiesa senza i diaconi, i presbiteri, il vescovo. E l'unione dei vescovi è il Papa che tutti ci mantiene nell'unità. Non si può. Tutto questo serve. E qual è l'aiuto che Cristo ci dà oltre tutti i doni dello Spirito? Ci ha fatti i suoi prigionieri. Un amico, quando stavo per diventare prete, mi disse: t'ha incastrato bene, il Signore. Dal suo punto di vista, diceva la stessa cosa chi si sposava, il matrimonio e l'ordinazione erano due paia di manette. È vero, è vero. Ma è il dono di Cristo. Un prigioniero non può fare tutto quello che gli pare. Un prigioniero è condotto da chi lo guida. Siate gioiosi di essere prigionieri di Cristo, regalandogli la vostra libertà. Fate sì che possa fruttificare. Nel suo discorso il Papa ha detto una cosa molto importante, però, e che sta in tutto questo discorso che vi ho fatto. Io ho cominciato dicendo: siate uomini della piena maturità di Cristo. Cristo vi deve essere di esempio. Lui l'ha ogni giorno regalata al Padre, la sua libertà, senza perdere nulla della sua dignità. Siate prigionieri di Cristo, ma di nessun altro. Di nessun altro. Prigionieri di Cristo, ma di nessun altro. Non del peccato, non dell'ambizione, non della vanagloria, non del servilismo verso gli uomini. Siate liberi da tutto questo. Prigionieri di Cristo, davvero riconsegnando ogni giorno a Lui la vostra libertà e attraverso quei segni che Cristo pone sul nostro cammino per indicarci la via dell'obbedienza. Quando, stringendo le mani, prometterete a me e ai miei successori filiale rispetto ed obbedienza. Il vescovo vi mette le manette. Siate prigionieri di Cristo. E il vescovo cercherà di aiutarvi a mantenervi prigionieri di Cristo. Accettate il servizio del vescovo, ma da uomini. Non voglio degli schiavi. Non voglio dei miei prigionieri. Voglio dei prigionieri di Cristo, di cui anch'io sono prigioniero. Aiutiamoci nella corresponsabilità, nella diversità dei ruoli, ma nella corresponsabilità che passa per la schiettezza. Dei primi cristiani si diceva che avevano il dono della parresia. Abbiate il coraggio di avere questa schiettezza con me e con i miei successori. Non vi prometto che andrà tutto bene. Nella mia vita ci ho sempre provato ad essere schietto con il mio vescovo, chiarissimo nel dirgli quello che avevo nel cuore, disposto poi ad obbedirgli. Sono finito male. Quindi attenti, è pericoloso. Essere schietti ma obbedienti è pericoloso, se finisce male. Però non conosco altra via. Che il Signore vi aiuti e vi benedica, e benedica tutte le persone che sono qui e tutte le persone che hanno pezzettino per pezzettino costruito la vostra vocazione. Che ragazzi, un prete non è una persona che si fa prete. Un prete è come un mosaico. È bello quando appare un'unità, ma in sé è fatto di tanti pezzettini, tante tessere, ognuna donata da una persona diversa. La vostra vocazione, che a voi appare come un'unità, è un mosaico di tanti pezzettini che tanti vanno donato. Ogni tanto ringraziate soprattutto le persone che hanno sofferto per voi, perché c'è sicuramente tanta gente che, perché voi arrivaste qui, ha sofferto ed offerto la propria sofferenza. Per questo abbiate coscienza di quanto è sacra e preziosa questa vocazione. Non è roba vostra. Vi è stata donata dal popolo di Dio, dalle sue preghiere, dalle sue sofferenze offerte, dal suo amore. È una cosa grande. È mistero della fede, e come tale ricevetelo. San Giovanni Paolo II, che la Madonna di Fatima ci salvò per la Chiesa, definì così la vocazione: dono e mistero. Così sia per voi: dono e mistero.